Ecco, diciamo che il cosiddetto bilancio autentico è quello ovviamente che il Signore traccerà guardando al cuore di ciascuno, quanto ciascuno ha saputo e ha voluto accogliere l'invito del Santo Padre ad un autentico, anche se iniziale, rinnovamento spirituale. Noi diciamo che possiamo solo affermare con soddisfazione, certamente, che da ogni parte del mondo, da intere conferenze episcopali, come da singole diocesi, si moltiplicano le iniziative. Soprattutto iniziative di preghiera, di ritiri, lezioni divine, eccetera, legate all'anno sacerdotale. E non potrebbe essere altrimenti, poiché nella Chiesa noi sappiamo che il rinnovamento autentico prende le mossa sempre unicamente dal rinnovamento interiore e quindi dalla preghiera. C'è una grande attenzione al Magistero Pontificio Ordinario, che non di rado, anche in circostanze apparentemente lontane dal tema, torna sull'anno sacerdotale offrendo indicazioni preziose. La grande rete di preghiera, questo era un po' l'oggetto della lettera che si fece a suo tempo dalla congregazione. Questa grande rete che si voleva tessere affinché abbracciasse tutti i sacerdoti, ecco, adesso vediamo che pian piano si sta tessendo, secondo i modi e i tempi, che non noi, ma lo Spirito evidentemente decide. Le ore eucaristico-mariane animate dalla Congregazione per il Clero nei primi giovedì del mese dell'anno sacerdotale, che si fanno in Santa Maria Maggiore, vogliono essere un esempio offerto a tutti e quindi uno stimolo a realizzare cenacoli del genere di preghiera con la Madonna. E sarebbe molto bello allora, e questo è l'intento, che ogni diocesi del mondo avesse un suo appuntamento mensile di questo genere e avesse anche poi un luogo di adorazione perpetua proprio per la santificazione dei sacerdoti. Potrebbero cambiare moltissime cose in positivo, perché la preghiera può spostare le montagne. Le grandi cose nascono sempre dalle ginocchia piegate. Bisogna potenziare al massimo lo sguardo di fede e leggere un po' tutto e anche i propri programmi con tale sguardo.
Monsignor Piacenza, quali sono i prossimi importanti appuntamenti ecclesiali per l'anno sacerdotale?
Beh, oltre a quelli più strettamente liturgici, nei quali ascolteremo certamente il Santo Padre, e anche rispetto all'anno sacerdotale, penso particolarmente a quello che sarà la prossima messa crismale e l'omeria che ci sarà, e anche alla messa in Cena Domini, abbiamo di fronte comunque, in ordine cronologico, un impegnativo convegno teologico internazionale, Fedeltà di Cristo, Fedeltà del Sacerdote, che si terrà giorni 11-12 marzo 2010 presso l'Aula Magna dell'Università Lateranense. Ecco, qui si tratta di una occasione particolarmente propizia per fare il punto della situazione dottrinale sul sacerdozio, ribadendo quanto di permanente e di immutabile c'è nel sacerdozio ministeriale e guardando poi alle circostanze concrete, ai vari segni dei tempi nei quali oggi quotidianamente il prete è chiamato a svolgere il proprio ministero. Interverranno alcuni cardinali, vescovi, teologi, studiosi da tutto il mondo, i quali si rivolgeranno in special modo ai responsabili della formazione del clero. Questo a livello di conferenze episcopali, ma anche di singoli vescovi ordinari particolarmente sensibili ai temi del sacerdozio. Le stesse università romane stanno facendo arrivare il proprio riconoscimento accademico al convegno con la possibilità di ottenere crediti per i giovani seminaristi e sacerdoti studenti che parteciperanno al convegno. Poi a giugno, ecco, in ordine cronologico, avremo il grande incontro internazionale di chiusura dell'anno aperto a tutti i sacerdoti del mondo, ma non solo a tutti i sacerdoti, anche a tutti coloro che intendono sostenere con la preghiera e con l'aiuto il ministero dei sacerdoti. Ci troveremo stretti attorno al Papa a meditare su temi centrali della vita sacerdotale in un pellegrinaggio ideale tra le basiliche papali di San Paolo fuori le mura, di Santa Maria Maggiore, di San Pietro. Saranno i giorni 9, 10, 11 giugno, l'11 che è la conclusione, ricorre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e sarà preceduta da una veglia eucaristico-sacerdotale in piazza San Pietro la sera del giovedì 10. Diciamo che vuole essere una immedesimazione spirituale con il Cenacolo di Gerusalemme, dove gli apostoli stretti attorno a Maria e con Pietro pregano in attesa del dono dello Spirito in vista della missione. E qui si auspica che tutte le diocesi del mondo siano presenti con una rappresentanza più ampia possibile del proprio presbiterio secondo le proprie possibilità e guidata possibilmente dal vescovo, così anche degli ordini religiosi, delle famiglie religiose guidate dal loro superiore maggiore, e così pure si auspica quindi questa presenza ampia, ma si attendono anche i seminaristi e, come dicevo prima, quei fedeli laici che sono particolarmente vicini ai loro sacerdoti.
Il rinnovamento spirituale auspicato da Benedetto XVI sta realmente avvenendo o si hanno solo nuove iniziative che si sovrappongono alle tante già esistenti?
Ma il rinnovamento spirituale riguarda la personale coscienza di ciascun sacerdote e l'accoglienza che ciascuno riserva ai doni di grazia che il Signore offre anche attraverso l'anno sacerdotale. Ecco, ciò che certamente si può dire è che alcuni aspetti nodali del nostro tempo vengono messi a fuoco, è un'occasione per metterli a fuoco. Il rinnovamento spirituale è, ad esempio, riscoprire la centralità e il primato irrinunciabile e vitale della preghiera nella vita del ministero. Ecco, cioè il primato dell'essere sull'agire. È sempre più urgente che i sacerdoti, assillati da mille impegni, sappiano impostare la propria esistenza e conseguentemente il ministero loro affidato sul primato assoluto di Dio. Dal primato di Dio riconosciuto nella vita e affermato poi nel mondo deriva ogni altro possibile frutto di reale rinnovamento. Dalla santità personale alla pastorale vocazionale, dalla fioritura di feconde iniziative pastorali all'efficacia della testimonianza verso i laici e verso i cosiddetti lontani, fino all'esercizio della carità, che mai disgiunta dalla verità è certo un'indispensabile via di evangelizzazione. E tale primato di Dio si documenta nell'attenzione e nella dedizione appassionata al compimento di quegli atti di ministero che sono in realtà la vita stessa del sacerdote. Penso soprattutto alla celebrazione della Santa Messa, all'amministrazione dei sacramenti e, con particolare cura, direi, l'amministrazione del sacramento della riconciliazione.
Monsignor Piacenza, sulla confessione verrà anche preparato un documento, tuttavia pare che la crisi di questo sacramento permanga.
Esattamente. Ecco, più che un documento sulla confessione, si tratta di una sorta di vademecum per confessori e direttori spirituali. È cioè un'occasione per ribadire l'importanza fondamentale di questo sacramento della penitenza, celebrando il quale il sacerdote obbedisce all'esplicito e diretto comando del Signore: ricevete lo Spirito Santo, a chiunque rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E certamente anche per sollecitare un'attenta riflessione e, se necessario, anche un esame di coscienza molto forte, molto chiaro, molto leale, sulla reale e concreta dedizione alle confessioni, all'ascolto delle confessioni. Il vademecum per i confessori dovrebbe aiutare a riscoprire intanto la bellezza della celebrazione di questo sacramento, sia per il sacerdote stesso, sia per il penitente, ed eventualmente evidenziare come esso sia in stretta connessione con l'identità stessa del sacerdote che ne riceve da Cristo Signore il mandato. Ritengo che ciascun sacerdote, anche guardando all'esempio straordinario del santo curato d'Ars, impegnato anche 17 ore in un giorno a confessare, e che il Santo Padre ha indicato come modello, debba e possa confessare quotidianamente, dedicare un tempo e uno spazio stabilito e costante alle confessioni sacramentali. Nei piani pastorali, ecco, questo dovrebbe avere una grandissima importanza e questo vuole essere un richiamo. L'esperienza suggerisce con infallibile costanza che quando il sacerdote si mette in confessionale con umiltà e fedeltà, a un certo punto i penitenti arrivano. Bisogna dare il giro, ecco, essere eroici nella presenza. Ci sarà anche la crisi del sacramento, è vero, ma ci sono forse contemporaneamente anche troppi confessionali deserti. Ci sono molte cose da fare, è vero, ma c'è una gerarchia di valori da perseguire. Bisognerà pensare ad organizzarsi bene, a stabilire delle priorità, sapendo che le priorità sono appunto priorità, considerando il posto che occupano nell'opera della redenzione, non in relazione alle richieste di quel momento. Ma quando si parla di confessione, quando si parla di direzione spirituale, non dobbiamo pensare solo alla disponibilità dei sacerdoti a confessare o a esercitare la direzione spirituale, ma anche la regolare pratica della confessione e della direzione spirituale dei sacerdoti, cioè che anche i singoli sacerdoti si confessino regolarmente, frequentemente e che abbiano un direttore spirituale.
Eccellenza, al sacerdote di parrocchia, che è la condizione comune vissuta forse da oltre il 95% dei sacerdoti, è chiesto praticamente tutto. Ecco, com'è possibile che possa fare tutto da solo?
Per l'impegno che certamente comporta la cosiddetta cura d'anime, è un compito gravoso e necessita di tutta la sollecitudine orante della Chiesa. I sacerdoti, direi nella quasi totalità, sono davvero coinvolti totalmente e immedesimati nel loro ministero e si spendono con straordinaria generosità per annunciare il Vangelo, per insegnare la dottrina autentica, per celebrare, per donare i peccati, guidare le comunità. Ecco, per questo tutto il popolo di Dio è profondamente grato ai sacerdoti ed essi rappresentano un vero tesoro, sia per la Chiesa, sia per la società, soprattutto per quel supplemento d'anima, ecco, vorrei dire, che portano costantemente nella società. Nella freneticità del mondo contemporaneo, soprattutto nelle società secolarizzate, dove cala il numero dei sacerdoti, è importante saper scegliere. E saper scegliere tra ciò che è, un po' quello che dicevo prima, assolutamente riservato al sacerdote perché strettamente connesso con la sua identità, col suo ministero, e ciò che può essere fatto da altri. Ecco, in tale senso è sempre un'ottima cosa saper individuare e formare persone idonee, laici, indifferentemente uomini o donne, che possano efficacemente collaborare in virtù del battesimo che hanno ricevuto e di un eventuale mandato, ecco, al ministero gerarchico della Chiesa, sapendo però, e sapendolo molto bene, che le supplenze più visibili sono appunto supplenze, pertanto provvisorie, pertanto di emergenza, e non possono assumere alcun carattere definitivo, né dare adito a equivoci sulla assoluta insostituibilità del sacerdozio ministeriale e sulla sua necessità perché ci sia l'Eucaristia e quindi semplicemente Gesù Cristo e la Chiesa, perché bisogna sempre avere molto chiaro che è di un'importanza fondamentale e di grande urgenza portare avanti molto chiare le identità, l'identità specifica del sacerdote ordinato, l'identità specifica del fedele laico, l'identità specifica del religioso e della religiosa.
Il sacerdote nella mentalità corrente è presente sul territorio accanto alla gente. Ecco, le nuove strutture pastorali e il calo del numero dei sacerdoti garantiranno ancora tale presenza?
Beh, oltre che nella mentalità corrente, io direi anche nelle legittime aspettative del popolo di Dio. I fedeli laici sentono fortemente l'esigenza di vicinanza e perfino il legame sanamente affettivo, potrei dire, con il loro parroco, con il loro professore di religione, con il loro cappellano, eccetera. Questa prossimità, questa vicinanza che si fonda sulla capillarità della presenza della Chiesa in mezzo alle case, con la parrocchia e sulla definizione del parroco in cura d'anime come pastore proprio della comunità che gli è affidata, per quanto possibile deve essere mantenuta e promossa. Essa è una delle più grandi ricchezze che la struttura capillare delle parrocchie offre alla Chiesa ed è garanzia che la fede cristiana rimanga fede di popolo e non diventi riservata a gruppi minoritari, a delle élite. La creazione di nuove strutture, per quanto talvolta necessaria, non so, come per esempio le cosiddette unità pastorali che qua e là si verificano, si strutturano, ecco, può rispondere ad un'esigenza concreta di garantire un certo servizio anche in condizioni di scarsità di clero e porta con sé, laddove vissuta con equilibrio, con responsabilità, anche la fioritura di nuove vivaci collaborazioni corrette tra sacerdoti, tra di loro e tra sacerdoti e laici. Tuttavia, ecco, direi che in queste circostanze è sempre necessario salvaguardare due elementi. Da un lato, il ruolo del sacerdote come primo responsabile della pastorale che gli viene affidata in comunione con il vescovo e non subordinato ad altri presbiteri suoi pari, e dall'altro la prossimità e perfino la raggiungibilità, direi, del sacerdote da parte dei comuni fedeli laici, senza troppe barriere, filtri pastorali, strutture, sovrastrutture, che proprio perché filtri, ecco, di pastorale non hanno che il nome, e per di più il nome improprio. Il popolo, ecco, direi che al di là di tutte le strutture, ha bisogno del sacerdote vicino. Ha bisogno della sua parola, ha bisogno del suo conforto, della sua vicinanza, che è poi la vicinanza del buon pastore.
Ma in condizione di scarsità numerica, come realizzare tutto questo? Ci sono novità per le vocazioni al sacerdozio?
Il primo segno del rinnovamento è proprio una maggiore coscienza e fedeltà alla propria identità sacerdotale, visibilmente documentata sia dalla presenza sul territorio accanto alle persone in ogni circostanza di vita, dalle scuole agli ospedali, dalle università alle carceri, eccetera. L'abito stesso è molto più importante di quanto non si creda, è tutt'altro che secondario. Esso, fra l'altro, permette di non mimetizzarsi e di essere inequivocabilmente riconoscibili da tutti e in ogni luogo, e dimostrare allora che il sacerdote è sempre a servizio ed è sempre in servizio. Dalla chiarezza sulla identità e dal primato di Dio esplicitato da un rinnovato vigore nella preghiera, in particolare con l'adorazione eucaristica per le vocazioni, fioriscono certamente le risposte alla chiamata del Signore, che sempre c'è e anche in proporzione adeguata alle esigenze della Chiesa. Vede, le vocazioni, cioè le chiamate di Dio, ci sono sempre, ma occorre avere l'udito per sentirsi chiamati, e perché ciò accada occorre silenzio interiore, occorre sentire e occorre vedere. La legittima creazione di nuove strutture pastorali certo può rispondere temporaneamente ad una situazione di emergenza, ma non deve mai indebolire la pastorale vocazionale, che si nutre fondamentalmente dell'incontro con sacerdoti santi. Né può lontanamente far pensare ad un ipotetico tempo nel quale si potrà far tutto senza sacerdoti. Senza sacerdoti, semplicemente, non ci sarebbe più la Chiesa di Cristo e il flusso salvifico della redenzione non sarebbe più in atto, non sarebbe più canalizzato.